Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy, ultimo editoriale di stagione e lo dedichiamo alla videosorveglianza. Rimanete sino alla fine, in coda alla puntata invece della consueta coda di notizie, ci salutiamo in maniera più formale, prima della live di domani. Però adesso, come altre volte, vorrei farvi una domanda. Quanto costa allo Stato, per le forze dell'ordine, mettere il riconoscimento facciale in uno stadio o a un concerto? Pensateci, telecamere, server, software, manutenzione, sono un sacco di soldi, no? Ecco, invece il costo è zero, e a seconda di come la si voglia guardare, è un problema, o può essere un problema, dipende dalla vostra opinione, da come vi sentite in merito. Però il costo è zero, e ora vi spiego perché. Ieri il governo ha spinto avanti, potremmo dire, il decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, che è quello che consente l'uso di intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza, che, lo ricordiamo, può avvenire in due modi. In maniera diretta, diciamo, quindi il sistema automaticamente analizza i dati biometrici e se vede passare il signor Shai, sospettato di gravi crimini, suona un allarme da qualche parte e vengono i carabinieri a prendermi in elicottero. Oppure può essere un controllo postumo, quindi il sistema mi vede, registra comunque che il signor Shai è passato di lì, ma non lo dice a nessuno, tiene quelle informazioni in un registro consultabile. Successivamente, nel caso io poi abbia deciso di mettere a terra i miei gravi crimini. Bene, su questo doppio binario si muove buona parte del dibattito tecnico e della liceità delle registrazioni, che se da una parte sono molto utili per le forze dell'ordine, che ottengono un monitoraggio mai visto e un'efficacia di indagine senza precedenti, dall'altra esiste ancora un tema di privacy, che per quanto in costante erosione, perché l'abbiamo già largamente sacrificata, ci ricorda perlomeno che essere ripresi sono comunque esseri umani, in luoghi pubblici, intenti a vivere le loro vite. E ad accedere a questi sistemi sono altri esseri umani, con un potere su di loro non da poco. Ora, noi qui stiamo parlando di un mix di casi. Il monitoraggio live si potrà fare su disposizione della questura e poi richiesta a un pubblico ministero per 15 giorni prorogabili, nel caso in cui ci siano specifiche persone attenzionate da individuare, che ne so, magari qualcuno in fuga, pensiamo a una cosa del genere. Oppure si potrà fare in caso di indagini. Mentre quello ex post, quindi lo stoccaggio di massa dei dati biometrici di cittadini che non hanno fatto nulla, quello è utilizzato sempre. Se andiamo all'articolo 10,3, leggiamo che in caso di accesso a luoghi o eventi con esigenze di ordine pubblico, i sistemi comportano il trattamento automatizzato dei dati biometrici rilevati dalle immagini del volto delle persone, che, tradotto, significa: non suona nessun campanello quando mi inquadrano la faccia mentre entro nel posto, ma la mia presenza viene registrata e inserita in un database per 7 giorni, che è poi, nel caso, consultabile dalle forze dell'ordine, che, secondo il comma 12 dello stesso articolo, ricevono l'uso dei sistemi senza nuovi oneri per la finanza pubblica, incomodato d'uso. Ed è qui il tema interessante. Incomodato d'uso. Ora, sia chiaro, io non sono qui a fare nell'ultimo editoriale di stagione il pazzo sulla montagna che grida contro la sorveglianza di massa. E comunque già lo sapete che sono un po' resistente all'idea. Di base non mi piace, credo sia pericolosa. Ma è anche inevitabile, è un vantaggio troppo grande per farne a meno, lo capisco. È però il livello di proliferazione di questi sistemi che mi colpisce, perché lo Stato sta sostanzialmente dicendo: i sistemi possono tranquillamente essere installati dai privati nei luoghi con esigenze di ordine pubblico e poi diventano anche eventualmente strumento di monitoraggio da parte dello Stato, che ovviamente è una cosa che già si fa, già si acquisisce nel caso la registrazione delle videocamere di una zona, magari poste vicino a un negozio o un'abitazione, nel caso ci sia stato un crimine, detto che però adesso parliamo di un potere gigantesco. Per dire, la legge prevede che se andate allo stadio, al vostro volto siano associati i dati anagrafici ottenuti dalla scansione del biglietto e il posto assegnato. Quindi capite che è un sistema senza precedenti. La domanda allora è: ma quali sono questi luoghi che hanno un interesse di ordine pubblico? Quali? Ecco, come al solito, la legge non lo specifica. Quante volte ho detto questa frase? La legge non lo specifica e parla di luoghi in cui ricorrono esigenze di ordine e sicurezza, ma anche luoghi in cui la videosorveglianza è già consentita, quindi luoghi dove dovrebbero essere semplicemente aggiornati i sistemi per permettere anche questo monitoraggio. Quindi ovviamente non stiamo parlando solo di stadi, non soltanto di concerti, ma anche di stazioni dei treni, della metro, aeroporti, luoghi stradali pubblici affollati, perché tutto alla fine cade sotto al cappello dell'ordine e della sicurezza. Con appunto il monitoraggio live spento, sino a che appunto non lo si accende per ragioni di polizia. Ecco, quello che volevo far notare è come questo sistema sia preparato, ingegnerizzato per andare in scala in un nanosecondo a costo zero. I privati, infatti, hanno già un interesse personale a installare sistemi di videosorveglianza e l'integrazione con l'intelligenza artificiale, come dire, è un delta marginale su un impianto che stai già acquistando. Quindi il costo è scaricato sui privati e questa infrastruttura non comparirà mai in nessun bilancio pubblico. Nessun parlamentare dovrà mai votarne il finanziamento. Nessuna legge di bilancio potrà mai contenerne l'espansione. Con l'ovvio risultato che questo potentissimo dispositivo di sorveglianza a costo zero crescerà senza il naturale freno che normalmente limita qualsiasi politica pubblica, che è ovviamente il peso delle cose sul bilancio dello Stato. Di nuovo, perché non c'è nessun costo, nessuna spesa pubblica. Se la collano i privati. Lo dico ancora una volta, in chiusura, nulla di nuovo. Nel senso, se ci proiettiamo avanti o ci guardiamo attorno, è evidente che il mondo si stia velocemente riempiendo di queste tecnologie, che anzi vengono usate in maniera molto più deliberata di così. Per ora, infatti, l'AI Act europeo vieta il monitoraggio live costante ed è per questo che la legge italiana è un po' titubante. Ma perlomeno vorrei che ci rendessimo conto di quanto velocemente ci abitueremo al fatto che chiunque, durante una manifestazione in strada, all'ingresso in farmacia, salendo in treno, viaggiando in auto, magari passando in un casello, che ne so, potrà essere identificato, schedato, tracciato. Succederà prestissimo e non ne avremo contezza sino a che non salterà fuori alle cronache giornalistiche. Perché nel senso, non è che i semafori adesso si riempiranno di nuove telecamere e agli angoli delle strade ci saranno i piccioni finti meccanici, non è quella roba lì. Sarà proprio la videocamera del negozio di quartiere ad acquisire la possibilità di restituire i vostri dati biometrici alla polizia. Telecamere che fino a quel momento avrà pagato e installato un privato. Quella di oggi è l'ultima puntata di stagione di Breaking Italy, ve ne parlo poi meglio dopo. E guardate, penso che il modo migliore per augurarvi buone ferie e buone vacanze sia facendo qualcosa di utile per le vacanze, ovvero raccomandarvi un servizio che, soprattutto se avete in programma un viaggetto lontano da casa, vi servirà molto. Sto parlando di Sailee. Ormai lo sapete, Sailee risolve il problema della connessione dati quando si viaggia al di fuori dell'area di roaming europeo. Significa che se dovete andare, che ne so, in Giappone, ci vanno tutti, non serve che vi stressiate esageratamente cercando una SIM locale o pagando moltissimi soldi per navigare, perché in questo caso, appena atterrati, avrete immediatamente accesso alla rete. Sailee però è una soluzione molto valida anche per altri motivi, prima di tutto i crediti. In pratica, ogni volta che utilizzate un piano, invitate un vostro amico, accumulate dei crediti che possono poi essere utilizzati per ottenere sconti sui piani futuri oppure vantaggi extra dedicati proprio ai viaggiatori, come accessi alle lounge aeroportuali, io le adoro, voucher Uber e altri benefit. E non è finita qui, perché da poche settimane Sailee dà anche la possibilità di ottenere un numero di telefono appositamente per il viaggio, quindi separato da quello personale, che ovviamente è una funzione molto utile se dovete registrarvi alle app locali oppure collegarvi al wifi di aeroporti, hotel e stazioni senza dover condividere il vostro di numero, così riducendo lo spam, no? È evidente che il tema sia quello. Insomma, sapete che leggo spesso i vostri commenti, sono molto felice di averne visti parecchi molto positivi su Sailee da parte di chi tra voi ha effettivamente provato il servizio e si è trovato bene. Quindi, se durante queste ferie avete in programma un bel viaggetto, utilizzando il codice BREAKING potrete ottenere il 15% di sconto sul vostro acquisto. Al solito trovate il link per scaricare Sailee in descrizione e sul nostro sito breakingitaly.it. Detto questo, martedì alla Casa Bianca Donald Trump ha ricevuto a porte chiuse prima il presidente dell'Ucraina, Zelensky, poi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nello stesso giorno. Parliamo di incontri ovviamente separati e che riguardano, almeno in teoria, due guerre distinte. Da una parte quella tra Russia e Ucraina, dall'altra il conflitto che coinvolge Iran, Israele e Stati Uniti. Il punto però è che mentre alla Casa Bianca questi incontri venivano trattati separatamente, ovviamente, sul campo le due guerre iniziano a diventare sempre più connesse. Si toccano in vari punti, come dire, si contaminano. Per capire il motivo, dobbiamo spostarci qui, sul Mar Caspio, che negli ultimi anni è diventato un corridoio strategico nei rapporti tra Mosca e Teheran. È proprio attraverso questa rotta, infatti, che l'Iran commercia direttamente con la Russia e fa transitare parte delle proprie forniture militari. Tra queste ci sono ovviamente i famosi droni Shahed, di cui Mosca si è in larga parte avvalsa per bombardare le città ucraine. Ora, che Russia e Iran si aiutino a vicenda militarmente non è che sia una novità, lo sappiamo da parecchio tempo. Ad esempio, secondo diversi funzionari ucraini, nel corso di questi mesi Mosca avrebbe fornito a Teheran immagini satellitari delle basi statunitensi medio Medio Oriente, utili proprio nella guerra contro Washington. Quindi parliamo di un aiuto reciproco tra i due paesi, che ovviamente crea più di qualche malumore a Ucraina e Stati Uniti. Il punto però, che poi è il motivo per cui ne parliamo oggi, è che sabato scorso Kiev ha condotto una serie di attacchi nel Mar Caspio, che oltre a colpire una piattaforma petrolifera e una nave missilistica russa, hanno danneggiato alcune imbarcazioni utilizzate proprio per trasportare questo materiale militare, tra cui è stata danneggiata una nave mercantile iraniana. È morta una persona, un marinaio civile iraniano. Ed è qui che cambia la storia, perché se fino a sabato scorso Kiev si era limitata ad accusare l'Iran di essere complice dell'aggressione, ma senza fare nulla, per la prima volta con questo attacco ha invece preso di mira direttamente una nave iraniana. È quindi passata dalle parole ai fatti, potremmo dire. Ora va da sé che questa novità ha rischiato e rischia tuttora di trasformare un sostegno militare indiretto in un possibile conflitto tra i due paesi. Sarebbe allucinante. Infatti, il ministro degli esteri iraniano ha già definito l'attacco una violazione della Carta delle Nazioni Unite, affermando che non sarebbe rimasto senza risposta e accusando Kiev di aver agito su sollecitazione di Israele per trascinare l'Europa nella guerra in Medio Oriente. Poi questa, diciamo che è più una narrazione interna, però è evidente che un attacco di questo tipo sia un'escalation molto grave. E guardate, in effetti siamo arrivati a tanto così da una vera e propria escalation, visto che secondo alcuni funzionari iraniani e occidentali, Teheran avrebbe seriamente valutato una rappresaglia contro l'Ucraina e tra le ipotesi analizzate ci sarebbe stato il lancio di un missile balistico contro il paese, forse si ipotizza in direzione di uno dei porti ucraini sul Mar Nero. Sebbene parliamo di una risposta che sarebbe stata limitata, diciamo simbolica, si tratta pur sempre di un rischio, perché è la regola dell'escalation, non lo sai come l'altro paese reagirà e a quel punto se reagisce devi reagire anche tu. Ed è questo il significato di escalation. Ad ogni modo, almeno per ora, questa escalation è stata evitata, e questo soprattutto grazie agli sforzi della diplomazia, ma il problema strutturale rimane esattamente lì. L'Ucraina lo sa che per indebolire la Russia può colpire le reti che le permettono di continuare la guerra, e una di queste reti passa proprio dall'Iran, attraverso il Mar Caspio, che quindi non è soltanto una rotta marittima capace di collegare territori distanti, diventa un nodo strategico, potenzialmente in grado di connettere due guerre. E attenzione, perché anche per l'Iran questa rotta è importantissima, soprattutto dopo che il blocco statunitense dei porti sul Golfo Persico ha reso più complicati i commerci tradizionali. E qui torniamo a Zelensky nello studio Vale, perché colpire questa rete non ha soltanto un valore militare, ma ha un valore politico nei confronti di Trump. Alcuni esperti sostengono infatti che più Zelensky riesce a mostrare a Washington di essere dalla parte di Trump contro l'Iran, più aumenta il valore dell'Ucraina agli occhi dell'amministrazione statunitense. È chiaro. In altre parole, Zelensky non sta chiedendo a Trump solamente di aiutarlo contro Putin, gli sta dicendo che uno dei loro nemici, l'Iran, è un nemico comune e che quindi l'Ucraina può tornare utile anche in quel senso, specie in un momento in cui, dobbiamo dirlo, a parte Israele, Trump si sente un po' solo, privo di alleati. Vi ricorderete di quanto si è risentito con Giorgia Meloni, ad esempio, che secondo lui non avrebbe fatto abbastanza proprio contro l'Iran. Detto che questo non significa che improvvisamente esista un'unica grande guerra mondiale con due fronti perfettamente coordinati, anzi, Russia e Iran hanno interessi propri, così come Ucraina, Israele e Stati Uniti, e quindi ognuno prova banalmente a sfruttare gli altri per migliorare la propria posizione al tavolo dei negoziati, è evidente che ogni nuova mossa diventa sempre più difficile da limitare all'interno del proprio teatro di guerra. Se Kiev colpisce una nave iraniana che rifornisce a Mosca, può provocare Teheran. Se Mosca aiuta militarmente l'Iran, aumenta ovviamente l'interesse ucraino a colpire quella cooperazione e così via. Quindi il vero rischio non è necessariamente che qualcuno decida da un giorno all'altro di unire formalmente queste due guerre. È che continuando ad allargare le alleanze e gli attacchi, quella fusione avvenga alla fine da sola, in modo quasi naturale. Come promesso in apertura, invece di fare la lista delle ultime cose da sapere, vorrei prendermi giusto un minuto per salutare tutte e tutti voi. Questa era l'ultima puntata della stagione, Breaking Italy va in pausa sino a settembre. Ci tenevo in realtà anche a ringraziarvi. Con molti di voi il rapporto che si crea giornalmente è qui e poi altrove è recente, con altri dura da più di 10 anni, alcuni 15 anni. E lo so che è un rapporto complicato. Io sono una persona complicata, sono opinionato, lo so che alle volte posso dire cose che non vi piacciono o vi infastidiscono. E il mio lavoro è complicato, perché poi non parliamo quasi mai di cose allegre o divertenti. Sì, posso essere ironico, ma l'analisi della contemporaneità richiede da parte vostra energia, intelligenza, impegno e anche un po' della costanza che io e tutto il team dedichiamo ogni giorno a creare questo prodotto. Eppure siete qui, lo apprezzo. Questo sforzo lo faccio, lo facciamo principalmente per voi, perché ci piace sentirci utili nei vostri confronti. È quella lì la cosa. Personalmente, questo è stato il mio anno più difficile in assoluto. Non sono stato bene, ho avuto vari problemi gravi, ho dovuto mettere in pausa molte cose che avrei voluto fare per concentrarmi sui prodotti più grossi: Breaking Italy, le live, il club, grandi linee. E molte altre cose abbiamo ovviamente lavorato di nascosto, le vedrete la prossima stagione. Ci saranno più novità del solito, proprio perché abbiamo tenuto tutto fermo in attesa di tempi migliori e che io stessi meglio. Ma al netto di questo, grazie per essere stati pazienti con me, gentili, comprensivi, protettivi, affettuosi. Me l'avete detto, me l'avete scritto, me l'avete fatto vedere in mille modi. E continuo a pensare di avere un pubblico fantastico, di essere riuscito a entrare in sintonia con tantissimi di voi. Sono estremamente grato di questa cosa, non c'è veramente modo di dirlo senza sembrare niente. Quindi qui si conclude la stagione. Come ogni estate, anche Grandi Linee si fermerà, domani l'ultima anche per loro, ma il club continuerà a funzionare e vedrete i nostri sporadici contenuti sui social in attesa del nostro rientro. Per il resto, per chi volesse, noi ci salutiamo per bene domani, in live, alle 18:30. A tutti gli altri, buone vacanze, ci vediamo a settembre.